Adesso vorrei chiederti la domanda del fratello, lo chiamiamo I, la iniziale I, è un nuovo fratello. Abbiamo pubblicato la sua domanda anche sulla pagina radio per quelli di voi che volete leggere e pregare per lui e anche inviarci i vostri commenti, le vostre impressioni su questa situazione.
Devi mandare i commenti, adesso daremo un messaggio. Sì, ecco, brava Angela, digli che mandano i commenti per cortesia,
Sì.
perché ci servono a sapere se ci battete un colpo, se ci sei batti un colpo. Quindi
Sì, perché
aspettiamo i vostri commenti.
spesso avete diversi punti di vista che sono buoni da coprire, da sapere, quindi
Esattamente,
scrivete.
esatto. Il più grande insegnante del mondo ha bisogno di imparare, a cominciare con i suoi studenti, perché tutti abbiamo lo Spirito Santo, quelli che l'hanno invocato, dicevo, quindi possiamo imparare gli uni dagli altri. Amen.
Amen. Il fratello I scrive: Buongiorno, volevo chiedervi se io sono gay. Sono condannato all'inferno? Per favore rispondetemi, devo saperlo perché mi sembra di patire le pene dell'inferno. Cosa ne pensano gli evangelisti a proposito dei gay? È vietato essere gay? Solo questo volevo sapere perché dentro di me mi sento insicuro e ho paura della reazione dei miei genitori e ho paura anche che Dio non mi perdoni per questo. I miei sono evangelici. Per favore rispondetemi al più presto.
Ok, eccoci qua.
E poi in un secondo messaggio questo fratello ci ha raccontato che tutto è cominciato 5 mesi fa quando ha baciato un ragazzo per la prima volta, ma poi si è vergognato ed è scappato via subito e si chiede se Dio è arrabbiato con lui. Potrebbe
Deve essere un adolescente sto ragazzo,
essere, sembra giovane, sì. E
no?
vive con i genitori, quindi può essere, sì.
Va bene, io comincerei con qualche scrittura, va bene?
Sì.
Allora, innanzitutto cerchiamo di liberarci subito del diavolo, della condanna. Va bene? Perché, guarda, andiamo a 1 Corinzi 6.
Primo Corinzi 6.
9 e 10.
Primo Corinzi 6, 9. Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. E tali
11.
eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio.
Va bene?
Tali eravamo noi.
È bello questa scrittura,
È
no?
bello, bello,
Quindi qui
bello.
vediamo verso 9, insieme a tutta questa lista di ubriachi, avari, allo stesso livello ci sono gli adulteri, effeminati, i sodomiti, gli omosessuali. Ora, quindi cosa sta dicendo Paolo? Sta dicendo che alcuni di voi eravate ubriachi, oltraggiatori, rapaci, effeminati e sodomiti, però siete stati lavati. Sta dicendo che alcuni delle chiese di Corinto erano effeminati.
Sì.
Però siete stati lavati. Cioè il Signore vi ha lavato. Quindi Paolo mette allo stesso livello il peccato dell'omosessualità, allo stesso livello di un ubriacone, di un ingiusto. Adesso.
Ma non credi che questa lista si applica praticamente a tutti noi? Adulteri, almeno nel cuore, tutti siamo stati. Ladri, chi di noi non ha rubato mai niente? Anche le cose piccole, se rubi qualcosa sei un ladro. E poi ubriachi, quanti di noi non ci siamo ubriacati? Fornicatori, idolatri, tutti abbiamo idolatrizzato qualcosa di sbagliato. Si applica a tutti noi questo.
Sì, quindi cosa vuol dire? Che così come puoi essere lavato dall'alcolismo e dall'avidità, e così puoi essere lavato dall'omosessualità. Allora questo ragazzo ha dato un bacio a un ragazzo, è una tendenza omosessuale, e Dio mi ha respinto, vado all'inferno perché dice che gli effeminati non erediteranno il regno di Dio. Alt! Abbiamo anche letto che siete stati lavati.
Sì.
Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che dal peccato dell'omosessualità puoi essere lavato,
Come da qualsiasi altro
come da
peccato.
qualsiasi altro.
Giusto.
Capisci?
Sì.
Allora, Primo Corinzi 6, ecco, mi soffermo su gli avari, non rediteranno il regno di Dio. Chi di noi non è stato avaro?
Ah, sì.
Persino Gloria, che è qui, Gloria, glielo benedico. lei è responsabile delle finanze.
Ma tu la chiami avara così in radio?
Lei con mia moglie sono responsabile dei soldi.
Sì.
Va bene, e allora? E sono avari.
Sono avari, sono sagge nel risparmiare, non
grazie,
avare.
Angela.
Cioè, non è che
è la stessa cosa, ma in belle parole.
Tu gli chiedi dei soldi e non è che è garantito che arrivano. Ha dovuto scrivere una sorella dell'Italia e compratagli un po' di parmigiana, fratello Giuseppe, per cortesia.
È vero.
Che ho fatto delle battute sul parmigiano, che costa tanto, ne abbiamo poco. Sua sorella dice: prendetela della mia offerta e comprate parmigiano per fratello Giuseppe.
Sì, Wanda ha scritto alcuni giorni fa, infatti.
Ecco. E grazie,
non è la prima che scrive così, sì, ci sono stati altri.
Grazie Wanda. No, perché io faccio battute, no? Però sono battute
vere,
sono battute vere, perché infatti qui con parsimonia. Ecco, però grazie Wanda. Sì, ma sono diventato leggermente più generose, se devo ammettere.
Leggermente.
Un po' più generose. Allora, voglio dire, cioè, mia moglie e Gloria sono avari nei soldi, però avari in senso buono.
Allora non andrebbero al regno dei
ma
cieli?
Il punto...
Giuseppe, qual è il punto?
Il punto è, può essere lavata.
Ok, va bene. Grazie Gesù.
Può essere lavata, quindi non essere tirchia col parmigiano. Va bene.
Credo che si approfitta un po', siamo in radio, così devi dire sì al parmigiano.
Va bene.
Sì, sei in diretta, sai, qui sei intrappolata.
Vero.
Perché sennò Wanda ti scrive, sono botte da orbi. E guarda, non ha paura di nessuno, Wanda.
No.
Caro mio, te le suona di notte e di giorno.
Ha detto, mia dolce Dorina, ti dico questo.
ti preoccupare Wanda, ci sai, sono abbastanza, a volte sono anche ragionevoli. Allora, così il punto voglio fare, gli avari,
sì.
Gli avari non vanno in cielo, ma chi di noi non è avaro? Cioè non è che riesce a dare un'offerta a ogni mendicante che incontri, a volte tiri diritto perché già ne ho dato qualcuno, due, e allora siamo tutti avari, no?
Sì,
a volte
sì,
in modo
sì.
giusto e a volte in modo sbagliato.
Sì.
Giusto o no?
Sì, sì, sì,
sì,
è vero.
Cosa voglio dire con questo? Tu continui a peccare di avarizia, no? Mm-hmm. Chi di noi non continua a peccare di avarizia?
Sì.
Allo
sì.
stesso modo, uno può continuare a peccare di omosessualità. Mm-hmm. Questo qui voleva arrivare. Va bene? Quindi uno ha pregato, è stato lavato, purificato, però è ancora avaro. Oh, allora torna all'inferno? No, perché la salvezza non puoi perderla.
Mm-hmm.
I doni di Dio sono senza pentimento. E nessuno ti strapperà dalle mie mani. Va bene? Allora, dov'è il problema? Torniamo al punto. Il problema è, andiamo a Giacomo 5,16. Cosa succede se pecchiamo? Devi andare al verso 16. Dobbiamo solo confessare. Angela, ce l'hai? Se confessi, vieni perdonato.
Giacomo 5,16. Confessate dunque i vostri peccati gli uni per gli altri. Pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. La preghiera del giusto ha una grande efficacia.
Allora, il primo passo da fare, adesso vi darò dei passi come uscire dall'omosessualità, d'accordo? Oggi voglio parlare ai fratellini e alle sorelline che hanno problemi con il lesbianismo, l'omosessualità. Sono cose del diavolo, come l'avarizia, come l'adulterio, come rubare, come sedersi in chiesa e addormentarsi sulle panche. Va bene? Insomma, con le dovute giuste prospettive, ogni peccato è peccato.
Mm-hmm.
Quindi uno che siede sulla panca in chiesa, non ha avuto un'esperienza a ricevere Gesù, va all'inferno perché non è Gesù, come un omosessuale.
Mm-hmm.
Quindi non è che un peccato è meglio dell'altro.
Sì, sì, sì.
Allora, il primo passo da fare è confessare. Giacomo 5,16. Confessati i peccati gli uni agli altri, e questo fratello lo ha fatto.
Mm-hmm,
va
sì.
bene? Stai chiedendo preghiera.
Sì.
Secondo passo cos'è? Andiamo a Proverbi 28,13. Secondo passo è importante di essere sinceri e abbandonare, ovvero lottare, per abbandonare il peccato. Quindi il secondo passo è la lotta. Si resiste, va bene? Proverbi 28,13. Confessare e abbandonare.
Proverbi 28,13. Chi copre le sue colpe non prospererà.
ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia.
Quindi il secondo passo è confessarla e abbandonarle. Dice sì, l'ho abbandonato, ma ci sono ricascato. E allora cosa succede? Subentra Matteo 18:21, se tu ci ricaschi. L'importante è il cuore. Tu col cuore vuoi, desideri, cerchi, spingi, operi, vuoi il diavolo, vuoi il suo peccato, spingi e lotti per quel peccato perché non te ne frega niente di Dio, tu... E allora no, scusa. Cioè tu non hai né confessato, né abbandonato, né lottato. Giacomo 4:7, resistete il diavolo, lui fuggirà da voi. E tu non resisti contro il peccato, vuol dire che il peccato ti piace nel cuore. Che ti piace nella carne è un'altra storia. Va bene, la carne è sempre per l'adulterio, è sempre per le cose, ma nello spirito però. Però cosa succede? Il tuo spirito però devi lottare contro, il tuo spirito non deve essere schiavo della carne, lo spirito tuo, la tua anima, il tuo spirito non deve servire la carne, ma lottare contro la carne. Poi se la carne casca, si rialzerà 7 volte. Leggiamo Matteo 18:21-35.
Matteo 18:21-35. Allora si avvicinò e gli disse, Signore...
Scusa, al 27, ho sbagliato.
Ok. Matteo 18:21-27. Allora Pietro si avvicinò e gli disse, Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? E Gesù a lui, non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Perché il regno dei cieli è simile a un re che vuole fare i conti con i suoi servi. Avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti. E poiché quello non aveva i mezzi per pagare, il suo signore comandò che fosse venduto lui con la moglie e i figli e tutto quanto aveva, e che il debito fosse pagato. Perciò il servo, gettatosi a terra, gli si postrò davanti dicendo, «Abbi pazienza con me e ti pagherò tutto». Il signore di quel servo, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Matteo 18:21-27.
Quindi questo qui, cosa vediamo qui? Vediamo un sacco di cose. Questo qua, innanzitutto, se Gesù dice, se tuo fratello ricade nel peccato, però si pente, lo perdoni. Quante volte? 2, 3, 4, dimmi quante volte, no. Così dopo di quello non lo perdono più. dimmi il limite, così dopo se ci casca ancora, lo butto fuori dalla chiesa, una botta in testa e calcioni. Dice, no, lo perdoni sette è un numero simbolico. Mm-hmm. 7 volte? No. 70 volte 7, caspita, parliamo di numeri simili. Queste sono 490 volte al giorno, tu puoi fare un peccato di omosessualità. Sto parlando a livello simbolico.
Per favore.
Va bene, adulterio, 490 volte al giorno, tradire la moglie, se si pente la moglie deve perdonare. Sono numeri simbolici. Gesù sta dicendo, non ci sono limiti, la condizione è?
Di essere sincero nel pentimento.
Se uno si pente sul serio.
Ma tu pensi che uno che fa 70 volte 7 adulteri è sincero?
Ma scusa, è un numero simbolico, no?
Ok, però tu dicevi al giorno, fare tante volte al giorno lo stesso peccato. Uno che resiste al peccato e non lo vuole e lo combatte non può cadere tante volte. A volte deve anche vincere, no?
Ma è simbolico, Angela.
Sì, lo so che è simbolico. Ma deve vedersi che combatti contro il peccato. Si deve vedere dai frutti che tu stai resistendo.
Certo, infatti Gesù ha detto se si pente.
Sì.
Se ripete lo sbaglio la seconda volta, però si pente. E se lo fa la terza volta, insomma, è zucca dura. Però se si pente...
Sì, sì, sì.
Cioè, lui dice 70 al giorno. È un numero che equivale a impossibilità. Nessuno può commettere adulterio ma neanche Salomone con 1000 mogli. Come fai?
Yeah, exactly.
Non è possibile. È un numero simbolico. Gesù vuol dire la misericordia, il perdono di Dio è infinito. Dai, guardiamoci allo specchio. Quanti di noi continuano a ripetere lo stesso peccato in continuazione?
Sì,
egoismo, sì. Cattiveria, mancanza di amore? Forza.
No, certo che li ripetiamo purtroppo, ma dobbiamo anche combatterle. se ci pentiamo davvero dobbiamo resistere, a volte anche vincerlo, non sempre cadere.
Ma questa è la prima cosa che ho detto.
Hai detto di confessare e abbandonare.
Ma guarda, rileggilo, Proverbi 28:13. Okay. Ho detto che dobbiamo essere sinceri, te lo ripeto, l'hai registrato, guarda, dobbiamo essere sinceri e abbandonare, e poi ho detto cosa? Lottare per abbandonare il peccato.
Sì,
e
sì,
lo ripeto di nuovo.
Quello è importante.
Guarda,
perché se no uno si approfitta, sai, che sì, io mi pento ogni volta, poi...
Guarda, a me è facile incastrarmi perché tutto è registrato qua, io, mm-hmm, cioè, questa è la bellezza della registrazione, che fai uno sbaglio e in tutto internet, capito? Non è che puoi dire, ma veramente non l'ho detto, no, è così. Yeah. L'ho detto, devi lottare, ti ho anche dato Giacomo 4:7. Resistete
anche
al diavolo, rifuggirà da voi. L'ho detto, devi lottare, resistere. Ma è 70 volte 7 che Gesù parla, è simbolico per dire sempre, sei sincero,
sì,
se si pente. Sì. Però se si sbaglia di nuovo posso lapidarlo, no?
No, no, lo aiuti.
No,
no.
Sbagliato, va bene?
Sì.
Quindi il perdono di Dio è nel nostro cuore, l'importante è che non siamo ipocriti. 1 Giovanni 2:1-2.
Primo Giovanni 2:1-2. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, e se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il Giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo.
Ora, io so che ci sono chiese che tu sei omosessuale all'inferno. Ci sono altre chiese omosessuali, oh, noi li sposiamo, quindi praticamente le chiese sono in confusione. Uno, a due estremi, uno, ma noi li sposiamo, tanto il prete qui è mezzo pedofilo, ci mancherebbe altro, avere amore anche per loro. L'altra chiesa dice, no, all'inferno diretto, insomma, per me sono fuori binario 1 e 2, va bene? Perché dice, se pecchiamo abbiamo Gesù, l'avvocato, che ci perdona per i nostri peccati.
Mm-hmm.
Però cosa dice all'inizio? Allora sa, la gente dirà, ah, ma tu stai incoraggiando al peccato. No, non è niente, ha capito niente, risponde questo Giovanni l'Apostolo, non ha capito niente, rileggi. Cosa dice all'inizio? Figlioletti miei?
Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate.
Alt. Capite cosa dice Giovanni?
Incoraggia a non peccare.
Quindi oggi gli amati farisei dicono, tu stai incoraggiando a peccare.
No.
Tu predichi la salvezza eterna, così uno può peccare quanto gli pare, tanto è salvato.
No,
certo che no. Uno che dice, siccome sono salvato, adesso finalmente posso peccare, io direi... Fratello, controlla che
se
tipo di
salvato.
Salvezza che credi di avere ricevuto, che mi sa che è una salvezza fasulla.
Mm-hmm.
La vera salvezza, uno dice, oh, finalmente posso fare quello che veramente desidero, peccare. E no, mm-hmm, caro, tua salvezza è mentale, religiosa, mm-hmm, è la salvezza della panca da scaldare, non è vera salvezza. È la salvezza del fariseo religioso che perseguitava Gesù. La salvezza è amore, perdono, evangelizzazione, va bene?
Sì, amen.
Oh, allora siamo a posto fino a qui?
Sì.
Altre obiezioni, Angela?
No, così è giusto.
Sei contenta?
Il bilancio è giusto.
Non è mica facile far contente tutte queste donne qua. Dora, sei
ma
contenta?
Guarda, accontenta Gesù e siamo a posto.
Meno male, guarda. Perché guarda, è certamente più facile accontentare Gesù che una donna, guarda.
Sei sicuro?
Sì, però mi chiede...
Il standard è più alto.
Chiede qualunque marito.
No. Non chiedo ai mariti.
Chiedi ai mariti. Va bene, io adesso... Vabbè, andiamo avanti.
Sì,
sì, andiamo.
Prima che ci mettiamo nei problemi politici. Gloria a Dio.
Amen.
Allora, guarda, adesso vorrei andare un po' alla scienza. Adesso ho parlato della scrittura, ho messo al primo posto Gesù la scrittura. Va bene, questi motivi per cui... basta che uno lotta contro l'omosessualità, spero che non ci ricasca.
Amen.
Però se ci ricasca, cosa fa l'asino quando ricade nella buca la seconda volta? Cosa fai?
Si alza ed esce.
Rialza.
No, non esce, devi dargli una mano.
Ah, okay.
L'asino che cade nella buca non esce.
Okay.
Devi
aiutarlo.
Devi la carota davanti e il bastone dietro, allora salta come un puledro.
Ah, lo aiuti con il bastone?
Ecco, capito come
a
funziona.
A volte ci vuole.
Quindi la carota che è il perdono di Dio, e il perdono, il regno di Dio, e dietro il bastone delle punizioni infernali. Allora dice, ah, aspetta un attimo, forse mi conviene che mi sveglio. Quella buca lì non ci cado più. Mm-hmm. Per buona misura un'altra botta di dietro, sì. Affinché non si dimentichi. Vabbè, andiamo avanti.
Sì,
e
sì.
Adesso passiamo alla scienza.
Okay.
Vogliamo dimostrare scientificamente? Perché vedi, perché uno cade nell'omosessualità? Uno, perché la carne dice, ah, sesso con tutti, tanto il sesso piace molto alla carne, maschi, femmine. E poi arriva il diavolo e ti sussurra la mente e dice, sì, sai anche, adesso ci hanno fatto delle leggi che è legale, va benissimo. Essere omosessuale è legale, ma tutto quello che è legale non è mica giusto. Era legale essere nazista, cosa vuol dire che è legale? Scusa, vai in un paese islamico, è legale tagliare la testa ai cristiani. E cosa vuol dire che è legale? Va bene?
Sì.
Vabbè, quindi il fatto che è legale non vuol mica dire che è divino, non vuol mica dire... C'è tanta gente che segue la legge andrà all'inferno. Allora, andiamo alla scienza, perché... La scienza, il diavolo viene con la scienza, il diavolo cerca di usare, storcere la scienza. La potenza nucleare atomica fu inventata per scopi pacifici, secondo loro, secondo il nostro amico paesano Enrico Fermi, era per scopi pacifici. E poi invece cosa è successo? Arrivano i politici e la usano per fare bombe atomiche. Allora la scienza viene usata in modi diversi. La scienza, molti omosessuali si sentono incoraggiati, galvanizzati di andare avanti con l'omosessualità perché la scienza dice che va bene, non c'è la scienza dice. Perché la scienza cosa dice i falsi scientifici? È naturale, è nato così. E quindi vuol dire che tu nasci così, criminale, devi rimanere criminale, secondo loro. Invece, andando alla scienza, in questi giorni, ho pubblicato apposta sulla radio cosa abbiamo pubblicato, su tutti i giornali, già due o tre giorni che tutti i giornali ne parlano. Cosa parlano? Che non esiste il gene DNA gay, omosessuale, lesbico, trans, castrato, non esiste. Io già l'avevo detto anni fa, che nel 2010... Questa è una notizia del 2010 che scienziati hanno scoperto che non c'è nel DNA, non c'è il cromosoma omosessuale, c'è solo femminile o maschile. Ciao, buonanotte, arrivederci, pedalare. Mica si sono arresi gli omosessuali, no, scientifici contro scientifici. Quando fanno indagini di mercato, indagini di opinione, intervistano 1000 persone. 1000 persone già hanno le statistiche. E allora hanno intervistato 9 anni che intervistano. Non è possibile che non c'è un gene omosessuale. Allora hanno analizzato scientificamente, non 1000 persone, sai quante? 480.000, quasi 500.000 intervistato. Mm-hmm. Caro mio, che guarda i soldi che c'hanno da buttare sta gente. Va bene, hanno intervistato 500.000 e cosa hanno scoperto? Hanno annunciato questa settimana, sono 2 o 3 giorni che tutti i giornali ne parlano, quasi tutti. Va bene, io ho messo sulla radio alcuni giornali, 6-7 giornali, ho messo lì, cliccate, leggete. Cosa annunciano questi giornali? Che non esiste il gene gay, ma neanche se si va a cercarlo col lanternino. Va bene?
Sì, sì.
E chi vuole cliccare sulla radio, ho messo lì una lista di 6-7 giornali, ce ne sono a centinaia, ce ne sono quante ne vuoi, che clicchi internet arrivano a centinaia di migliaia di giornali che ne parlano. Uh-huh. E la comunità omosessuale, silenzio di tomba. Cosa vuol dire questo? Nel DNA non c'è il gene omosessuale, vuol dire che non è naturale. Non solo non è di Dio, ma non è neanche della carne, non è neanche naturale. Ma ho visto 2 canguri che erano 2 canguri maschi. E questo, mica tu sei un canguro, scusa, che imitiamo gli animali adesso. Il giornale ha pubblicato per giorni e giorni e giorni e giorni di fila che c'erano, mi pare, 2 pinguini maschi che hanno preso un uovo per farlo Già, omosessualità tra i pinguini. Ma seguiamo i pinguini, scusa. Sei un pinguino? Ehi, amico omosessuale, non sei un pinguino, perché non seguire i pinguini. Ah. Genesi 1, 27, 28, cosa dice? Qualcuno mi dà per cortesia.
Va bene.
Cosa sto cercando di fare? Condannare i fratelli che vogliono uscire dall'omosessualità? No, sto cercando di condannare il diavolo che dice che è naturale. Non è naturale. Dimostrato scientificamente, va bene, 500.000 di esperimenti hanno fatto, va bene. E adesso andiamo alle scritture di nuovo.
Genesi 21, 27, 28. Dio creò l'uomo a sua immagine. Lo creò a immagine di Dio. Li creò maschio e femmina. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare e sui uccelli del cielo.
Va bene, allora Dio li creò trans, femministe, lesbiche e omosessuali, giusto?
No.
Come li creò?
Maschio e femmina.
E poi neutro e castrato, eccetera. Sì?
No.
Maschio e femmina. Maschio e femmina. E quindi basta. Basta. Perché non serve un omosessuale. Non c'è. Poi anche l'amore, fare il sesso con un omosessuale non è pulito. È sporchissimo. Perché questo viene l'AIDS. Che questi fanno l'amore di dietro invece che davanti. E dietro è sporco. E è così che viene l'AIDS. Perché non è naturale. Va bene? E poi uno con l'AIDS che l'ha preso da un altro uomo va con una donna e lo prende anche la donna. Quindi diciamo un disastro sopra disastro. Ci sono milioni oggi nel mondo malati di AIDS. I cari scienziati non ne parlano, non dicono che viene tutto dall'omosessualità, altro che dicono che è venuto da una scimmia verde dall'Africa. Figurati, da una scimmia verde dall'Africa. Va bene? E poi il comandamento cosa dice? Dice: andate e moltiplicatevi. Come sì. Fanno due omosessuali a moltiplicarsi?
No, non riescono.
Va bene, sul giornale di ieri è stato Salvini che ha bloccato un decreto di un tribunale che erano tutti con gli occhiali che non ci vedevano, questo tribunale, che hanno registrato due donne, un bambino che è nato, c'ha due madri questo bambino. E il tribunale dice: ok, due madri, un bambino non può avere due madri. E due lesbiche, insomma, in poche parole, una inglese e un'italiana, che si sono, virgolette, sposate e hanno adottato un bambino, va bene, e il bambino non si sa di chi è. Due mamme, tutte e due lo vogliono, lui invece di tagliarlo a metà ha detto: mettiamo due nomi. E Salvini dice: no, scusa, voi lesbiche vi arrangiate. Cioè è un disastro, è un caos, arriva il caos a tutti i livelli, va bene. E quindi invece Gesù, Dio, li ha creati maschio e femmina con lo scopo di moltiplicarsi. Invece due omosessuali devono aspettare che muoiono i genitori, oppure che arrivino quelli di Bibiano e social a rubare i bambini a qualcuno per darlo a loro. È tutto anticristo, tutto artificiale. Meno male che viene Gesù col bastone e ci pensa da lui, d'accordo?
Grazie Gesù.
Amen.
E poi c'è Romani 1,18, 1 Corinzi 6,9. Cosa dicono? Dicono che Dio è contro l'omosessualità. Va bene. E comunque, una scrittura, primo Timoteo 6,12.
Primo Timoteo 6?
Sì, l'altro è Romani 1,18, 1 Corinzi 6,9. Cosa dicono? Dicono che Dio è contro l'omosessualità, perché così come contro qualunque cosa che non è divina, che non è della creazione, che non è, così come Dio è contro qualunque cosa caotica. Va bene? Ce l'hai primo Timoteo
6,12. Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista della quale hai fatto quella bella confessione di fede in presenza di molti testimoni.
Allora, come si esce dall'omosessualità? Combattendo.
Sì.
Va bene? Si esce col combattimento. Come si combatte? Con i bastoni. Si combatte in preghiera, in ginocchio. Qualunque cristiano al mondo, cristiano vero, può testimoniare, va bene, che in preghiera ha vinto il diavolo, ha vinto la droga, ha vinto un divorzio, ha evitato, ha vinto l'odio verso il padre, l'odio verso il figlio. in preghiera ha vinto ogni tipo di demone. Perché? Perché? Perché quando il diavolo vince, perché tu, è come la sorella che ha fatto il corso biblico, che come legge il libro del telefono, è successo niente. Mm-hmm. È tornato a farlo e che è successo?
È cambiata. Prendeva appunti, ha detto che adesso non ha più paura di niente, Gesù
dorme tranquilla,
sta evangelizzando su Gesù. Quindi
cioè ha ricevuto lo Spirito Santo perché gli ha messo il cuore.
Sì.
Va bene. Quindi primo Timoteo 6,12 così dice, combatti il combattimento della fede. In questo mondo vincerai ogni demone, compreso il demone dell'omosessualità. Mm-hmm. Il demone dell'omosessualità non è peggio del demone dell'avarizia, dell'ubriachezza, dell'adulterio, è uno dei tanti demoni, però è sotto i nostri piedi. Capisce? Mm-hmm. Sì, ma io quando vedo i maschi io mi distraggo. Ma allora, scusa, anch'io che sono sposato, che vedo una donna mezza nuda mi distraggo. Ma io devo lottare contro questo.
E quelli che dicono, ma è più forte di me, non ci riesco.
Mettiti in ginocchio, prega e digiuno. Questo tipo di demoni, ha detto Gesù, Matteo 17, questo tipo di demoni non se ne vanno se non con la preghiera e il digiuno. Cosa voleva dire Gesù? Che ci sono demoni col diploma e demoni senza? Volevo dire che voi siete voi, stavo dicendo, discepoli, siete addormentati, svegliatevi e non ci riusciamo. Pregate e digiunate e ci riuscirete. E allora preghiera e digiuno, se necessario, vi dà la forza, vi aiuta a concentrare. Quando sei concentrato, vinci il diavolo. Va bene?
Amen. Sì. Sì, anche come hai detto prima, pregare per ricevere lo Spirito Santo e allora avrai più forza, che non viene da te ma viene dal Signore.
Questo fratello chiede, gli evangelici accettano i gay?
Perché i suoi genitori sono evangelici.
Ecco, io non credo che nessun cristiano accetti i gay. Ci sono le chiese false che lo accettano. Ci sono i protestanti falsi, i cattolici falsi. Un cristiano falso, sì, questo Papa, diciamo, lui è... E poi ci sono chiese che magari li condannano, altre chiese che magari sono più amorevoli. Noi speriamo di essere nella categoria degli amorevoli, non perché li accettiamo, ma perché li aiutiamo a uscire.
Negli ultimi 2-3 giorni diversi fratelli hanno inviato dei link con la notizia che in Svizzera le chiese evangeliche adesso fanno matrimoni gay. Le chiese evangeliche, quindi le accettano?
Sì, sì, la chiesa valdese va nelle strade a manifestare a favore dei gay. Sono nel pozzo senza fondo... Mm-hmm. Sono nel pozzo queste chiese una volta gloriose, protestanti, valdesi erano tra Valdese è stata una delle più grandi chiese mai esistite, perseguitate dai cattolici, torturati, bruciati vivi, i bambini uccisi davanti ai loro occhi perché leggevano la Bibbia in italiano, mm-hmm, invece di andare a ascoltarla in latino, che nessuno capiva niente. E adesso la chiesa valdese è cascata nel vomito, sono diventati omosessuali, almeno nelle dottrine. Mm-hmm. Quindi poveri valdesi, pregare per i valdesi che tornano a essere veri valdesi. Mm-hmm. So che tra di loro ci sono valdesi che non sono d'accordo, e che continuate a essere valdesi omosessuali con questi, uscite.
Quindi alcuni evangelici accettano, altri no?
Sì, come sì, oggi è caos.
E qual è la cosa giusta, si chiede probabilmente.
La Bibbia, il Vangelo, la cosa giusta è Gesù, uscirne e piano piano, io la cosa migliore è tutto un colpo. Che quando tu devi, c'è un cancro, qui c'è un cancro sul braccio, puoi tagliare, devi tagliare il braccio, no? E tagliare mezzo braccio, va bene? E puoi tagliare un dito alla volta, magari un po' di mesi, affetti il braccio una fettina alla volta come il salame, alla fine dopo qualche mese arrivi al cancro. Mm-hmm. E secondo me devi tranciare, devi tagliare un colpo.
Sì,
Gesù ha detto anche di tagliare, è meglio tagliare una mano e cavare un occhio che andare all'inferno, tutto sano. Mm-hmm. E l'occhio lo puoi tirare fuori un pochino alla volta, o tira fuori st'occhio, insomma. Puoi togliere, dice adesso commetto 10 adulteri al mese, l'anno, il mese prossimo ne commetterò 9, fra 2 mesi 8, fra 3 mesi 7.
Non funziona così.
E fra un anno mia moglie mi ha lasciato e si è sposata con un altro.
Sì,
e moglie non mi aspetta, non mi ami? Ma no, senti, svegliati pelandrone. Va bene, com'è? Svegliati. Taglia l'adulterio con un colpo di accetta. No, meglio spada. La spada della parola.
Amen.
Sì. Cioè allora dice, io guardo io maschi, guardo i maschi e mi distratto. Non devi distrarti, devi lottare. Tu qui, cioè io guido la macchina e vedo mezza donna nuda là che stanno facendo la pubblicità al gelato, quell'altra donna in mutande lì che deve vendere il cioccolatino. E io devo concentrarmi anche quando guidi, concentrati bene, attenzione ai cartelloni pubblicitari. Sì. E anche quando non guidi. Io sono tentato da cartelloni pubblici, da donne di qua, donne di là. Cammino per strada e c'è la donna che attacca, ci sono le ragazze attacche a spillo di mezzo metro. Io devo stare attento come guardo. Mm-hmm. Puoi guardare, non c'è niente di male, ma attenzione con la fantasia, non andare da quella parte là. E così è lo stesso. Io non posso guardare, io che sono eterosessuale, cosa vuol dire? Vuol dire cioè normale, uomo, maschio e femmina. Io devo stare attento a non guardare l'altra donna. E tu non guardare gli uomini. Ma sai, mia moglie, io sono stanco, sono 50 anni, sono sposato, e lei ha 70 anni, poveraccia, e preferisco guardare le ventenni. E tu devi controllarti.
Sì.
Devi controllarti, e le ventenni, lascia che siano i ventenni a guardare le ventenni. Tu guarda tua moglie. E ma io ho 50 anni che la guarda. E così è la storia. E così è lo stesso, devi lottare per il giusto.
E impari la fedeltà a Gesù.
E diventare la sposa di Cristo. Perché? Ecco. Perché questa storia della fedeltà matrimoniale? Perché stiamo imparando a diventare sposa di Cristo. E se te, e se tu nel matrimonio non hai imparato la fedeltà verso quella moglie brutta, il marito brutto come la notte, tu la sposa di Cristo la vedrai col binocolo. Ma mia moglie e mio marito è brutto, ragazzi, devi vedere che roba. Guardati tu lo specchio. Va bene? Va bene. Allora, ragazzi, siamo qua a imparare la fedeltà della sposa di Cristo. Se tu non impari la fedeltà verso quella moglie, quel marito, conciato male che sarà, tu dimentichi della sposa di Cristo. E la fedeltà comincia nel cuore, nell'anima, nei pensieri, non nelle preghiere in chiesa, tutti mi guardano, eccomi qui, la preghiera santimoniosa. Va bene?
Grazie Gesù.
Quindi abbiamo potere sopra gli spiriti. Questa è una scrittura che ieri il Signore mi ha dato, questa scrittura. Va bene? E per me è stata un po' una rivelazione. Va bene? E la scrittura è che è collegata a Giacomo 4,7, andiamo prima a Corinzi per cortesia, Giacomo 4,7 che abbiamo già citato, resistete al diavolo, lui fuggirà da voi, comincia di qui. Però poi mi ha dato una scrittura stranissima, che non c'entra a che fare con l'omosessualità, però Gesù mi ha detto, questa è una chiave, Gesù mi ha detto, per uscire dall'omosessualità, digli a questi fratelli, mi ha detto il Signore, che con questa chiave usciranno dall'omosessualità. Mm-hmm. La volete questa chiave?
Sì, sì, sì.
Hai trovato Primo Corinzi 14? Scrivete,
Primo Corinzi,
fratelli, 14. Primo Corinzi 14, 32. Guarda, 1, 2, 3, 4, anagrammati queste scritture. 1, 2, 3, 4. 14, 32, anagramma. Cosa dice questa scrittura? Dolce gloria, Dio ti benedica, alleluia, amen.
Dice che gli spiriti dei profeti sono sottoposti ai profeti.
Wow. Interpretiamo.
Sì, interpretiamo.
Tu ti metti in ginocchio oggi, tuo fratello omosessuale, tuo fratello adultero, tuo fratello debosciato, tuo fratello disgraziato come me. Mm-hmm. E in ginocchio tu dici al tuo spirito, dice, spirito, addrizzati. Spirito, ti comando. Tu puoi comandare il tuo spirito. Quando dice lo spirito dei profeti, vuol dire che il profeta deve controllarsi. Può controllare le profezie. Sai, quelli che cioè, ti chiedi, oh, mi ha preso uno spirito, devo profetizzare. No, quello lì, questo spirito lì, buttalo via. Il vero spirito di Dio, noi, il spirito dei profeti è sottoposto ai profeti. Spirito Santo, lo Spirito Santo non ti violenterà, non ti forzerà.
Sì.
D'accordo?
Cioè tu puoi dire no e non ubbidire allo Spirito, lo Spirito non ti obbliga.
Lo Spirito Santo è sottoposto a te, lo Spirito Santo in te, attenzione, non lo Spirito Santo in cielo, quello è Dio.
Sì, sì, sì.
Attenzione, ma lo Spirito Santo che Dio ti ha dato a te è sottoposto a te nel Signore. Quanto più il diavolo, quanto più l'omosessualità, quanto di più il peccato, quanto di più l'adulterio, quanto di più ogni disgraziatudine che c'hai e che abbiamo.
Amen.
Capito? Il Signore mi ha illuminato questa scrittura e ha detto, Gloria, ieri vi ho parlato di questo, ti ricordi?
Sì, dicevi che hai una scrittura speciale per i fratelli omosessuali.
Stavamo mangiando insieme quando ve l'ho data.
Sì, al pranzo.
E perché qui quando noi mangiamo facciamo i test, facciamo gli indovinelli, cosa significa? Dov'è quella scrittura? E siamo sempre qui così, quando noi mangiamo qui, mangiamo insieme ragazzi, è uno spettacolo. Cioè, le ragazze vanno avanti e indietro a portare i vassoi di cibo di qua e di là. Dio, siete bellissime, Dio vi benedica, siete come angeli, bravissime.
E questa scrittura?
Batte le mani al cuoco.
Sì.
Bravissime, guardate, fatelo anche voi fratelli, è un piccolo paradiso.
Questo 1 Corinzi 14,32 non si applica solo ai profeti?
Eh no.
Perché dice gli spiriti dei profeti sono sottoposti ai profeti.
Guarda, tu, quando una persona che non è salva, che non è profeta, che non è salvato, che è un posseduto, si mette in ginocchio oppure in piedi e riceve Gesù, deve controllare lo spirito di Satana che lo affligge, che lo opprime, che cerca di bloccare dal ricevere Gesù la salvezza. Quell'uomo non salvato, ci sono passati io, ci siamo passati tutti, per poter ricevere Gesù e quindi liberarsi da Satana, deve controllare gli spiriti di Satana. Ogni drogato che ha abbandonato la droga ha controllato il diavolo della droga. Ogni fratello o sorella adultera che si è liberato dall'adulterio ha controllato quello spirito lì. Non c'è demone che non c'è sottoposto, anche se non sei salvo, alla presenza di un testimone, di un evangelizzatore. Perché nel momento che un evangelizzatore ti evangelizza, in quel momento il Signore, attenzione, quando tu evangelizzi una persona, evangelizzatori addrizzate le orecchie, quando voi evangelizzate una persona che non è salvata, che è posseduto, però che ti ascolta, ascoltate bene, nel momento che voi l'evangelizzate vedete che è giunto al punto che è pronto a salvarsi e allora gli fate l'offerta del secolo, l'offerta che lo strapperà dall'inferno e gli darà la salvezza. In quel momento che voi finalmente vedete che è maturo e gli offrite Gesù, in quel momento Dio equilibrerà il diavolo con lo Spirito Santo. Il posseduto non sarà più tanto posseduto che non può dire sì allo Spirito Santo. Dio, nella sua misericordia e con la sua potenza, equilibra, va bene, i due spiriti. Dio, con la sua potenza, e si equilibra col diavolo di maniera che tu hai la scelta.
Ma anche più, non è che le potenze sono uguali.
Però Dio deve abbassarsi un pochino, sì. Perché sennò il diavolo diventano niente, un moscerino. Allora, perché l'uomo abbia una scelta, deve essere un 50-50.
Ah, ok. Però ci sono scritture che dicono, per esempio, Luca 10-19, vi ho dato autorità soprattutto il potere del nemico. Quindi in Cristo hai più potere nemico.
Ma no, cosa c'entra? Quello sta parlando agli apostoli.
Sì.
Sto parlando dei discepoli, quelli sono già battezzati, quelli avevano già lo Spirito Santo. Io sto parlando di una persona che non è salva. Quindi se una persona che non è salva ha il potere di dire no al diavolo, voglio Cristo, quanto più possiamo liberarsi dal demone di omosessualità, il demone dell'avarizia, il demone dell'adulterio, e quindi nel momento che dici voglio Cristo e lo ricevi, il diavolo deve uscire.
Sì,
ok, quello è il punto, ricevere Cristo. Perché mi viene in mente Galati 5,22 che dice il frutto dello spirito è autocontrollo.
Ecco, bravo.
Allora nel momento che ricevi Cristo, anche se sei omosessuale, però ricevi Cristo, puoi sottomettere il spirito dell'omosessualità perché il frutto dello spirito è autocontrollo.
Bravissima, perfetto.
Galati 5,22.
Perfetto, bravissima, bravissima. Bravissima, perfetto, è esattamente così. Cioè una persona è posseduta, a volte dicono ci vogliono uomini a te, no, non ci vuole niente, basta che, sai, ci sono esorcisti che dicono ci vogliono 12 persone, ci sono libri che hanno scritto, c'è uno che ha scritto ci vogliono 12 persone prima di esorcizzare, non è vero niente. Basta che tu capisci, perché se non capisci non puoi farlo, ma se capisci e comprendi, eserciti il tuo potere sul diavolo, gli dice Satana, io ti comando, vattene, esci adesso, subito, stai zitto. Non fate discorsi col diavolo, come certi, c'è uno di Messina che lui parla col diavolo, sono sempre liberi al caffè insieme. non si parla col diavolo. Io a volte ho dovuto farlo perché la persona non era pronta alla liberazione. Allora ok, e allora sgrida il diavolo, allora quanti siete? Siamo una legione. Ho capito, la religione della legione. Allora, non so, sono chiaro fino adesso qui?
Adesso sì.
Ok,
sì,
allora, così come lo spirito dei profeti, successo profeti, così come uno che non è salvo, uno che non è cristiano, ha il potere di controllare il suo spirito del diavolo e ricevere Gesù e quindi salvarsi, così questo ragazzo che ci scrive della maniera che parla, Dio mi ha rigettato, vado all'inferno, parla come un credente, parla come un cristiano. Quindi io...
Crede in Gesù.
Crede in Gesù. Adesso, alla fine di questo messaggio, pregherò per ricevere Gesù la salvezza. Quindi se non sei sicuro di averlo ricevuto, prega con me, fratellino I, va bene, e vedrai che, va bene, che o c'hai già Gesù o sei già nato di nuovo, ti manca la potenza, lo Spirito Santo, pregheremo per quello. Oppure se non sei cristiano, adesso lo diventerai, tieni duro, arrivo lì, ci arrivo.
Sì.
D'accordo?
Amen.
Bene, allora, l'importanza della preghiera, Dio ascolta, va bene? Se secondo la sua volontà. Le dammi una scrittura, 1 Giovanni 5, per cortesia, al verso 4. Quindi Dio, quando preghiamo, ci ascolta, e se quello che tu chiedi, va bene, e secondo la sua volontà, è fatto. Però ci devi mettere tutto il cuore, non mezzo cuore, mezza mente, mezza anima, mezzo. A militare, caro mio, io facevo i ponti sui fiumi, a militare, e c'erano sorci verdi se non ti davi da fare. Eravamo lì in 15 a spingere il barcone sul fiume, perché facevamo i ponti, e se uno non spingeva, gli altri dovevano spingere il doppio. Erano, caro mio, mi ricordo il graduato, il primo che non spinge, poi saranno parolacce in seguito. Leggi.
Sì, 1 Giovanni 5, 4. Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede.
Alleluia, grazie.
Bello.
Signore.
Bellissimo.
Va bene. Dora, una scritturina.
Sì.
If he ask anything of his will, he heareth us.
Sì.
It should be over there someplace. Adesso cerca una scrittura, Dora, per noi. Allora,
è nello stesso capitolo 14.
Ecco,
sì.
Ce l'hai?
Sì.
Leggilo per cortesia. Vai.
1 Giovanni 5, 14. Questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce.
Allora, l'importante è che la preghiera è quello che vuole Dio. Il segreto per ricevere da Dio, assicurati che quello che chiedi è volontà di Dio. Come fai a saperlo? Leggi la Bibbia, studia la Bibbia, e dopo la Bibbia dai un'occhiata al nostro corso biblico che te la spiega un pochino, se non la capisci. E allora capirai e comprenderai la volontà di Dio e nella tua vita, e per l'Italia, e per il mondo, e per le chiese. Una volta che hai scoperto la volontà di Dio, non è difficile, basta leggere la Bibbia e, virgola,
obbedirla.
Capirla. E obbedirla.
Sì.
Non puoi obbedire se non la capisci.
Sì.
Sì. E se te ne sei convinto che Dio vuole che ti siedi su una panca e la scaldi, è come fai a obbedire? Va bene?
Sì.
E leggi di nuovo il 14.
1 Giovanni 5, 14. Questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce.
Va bene, quindi due sono i punti. Attenzione, Achtung, qua. Attention. Deve essere sua volontà e dobbiamo essere a cuore pieno e ubbidire quello che possiamo. Basta, il miracolo è fatto.
Man.
Non esiste un ammalato che non guarisce. Cuore pieno, tutto cuore e sua volontà, fatto. Lascia perdere il diavolo e dice, ah, non è la fede e non è volontà. No, è sempre volontà di Dio che uno guarisce, a meno che entri da una rivelazione. Aspetta, no, questo prima deve salvare. Ok, ci sono situazioni. Allora, questo fratello si chiede, ma io sono condannato all'inferno? Andiamo a Atti 26, guarda, qui c'è una scrittura. Il suo fratello ha paura che è condannato all'inferno.
Sì.
Ecco, Atti 20, Atti 26, dove dice, cercare una scrittura lì dove dice, io perseguitavo i cristiani.
verso 10.
Sì, dove dice perseguitavo i cristiani.
Sì, 10 e 11.
Sì.
Questo infatti fece a Gerusalemme, e avendone ricevuta l'autorizzazione dai capi dei sacerdoti, io rinchiusi nelle prigioni molti santi, e quando erano messi a morte, io davo il mio voto, e spesso in tutte le sinagoghe, punendoli, li costringevo a bestemmiare. E infuriato oltremodo contro di loro, li perseguitavo fin nelle città straniere.
Ok, allora cosa faceva Paolo?
Wow.
E lui, incredibile, bravo uomo questo qua,
È diventato bravo.
Quindi, capito, dice, quando erano messi a morti io davo il mio voto.
Mm-hmm.
E nelle sinagoghe li costringevo con pene, torturandoli, a bestemmiare. E li perseguitavo nelle città straniere. Cioè, è andato all'inferno Paolo?
No, si è pentito.
Capito? Quindi la chiave è sempre lì. Ravvediti, pentiti, confessa,
È vero,
cambia.
È vero.
Sì, però sono cascato nella fossa e esce di nuovo. Quante volte? 70 volte 7 al giorno. Cioè, è un numero simbolico, vuol dire ogni volta che cade nella fossa, sta attento disgraziato a non caderci.
E non ti dimenticare che con lo Spirito Santo puoi sottomettere quegli spiriti e avere autocontrollo. E non cadere più. Non sempre cascare. No. Resistere e vincere.
Gloria al Signore.
Gesù.
Va bene, fratellino. Quindi,
sì, giusto.
Io non so se sto fratello è andato in qualche chiesa, non so. I suoi genitori sono evangelici.
Sì. Probabilmente anche lui è evangelico.
Non so che chiesa evangelica i suoi genitori vanno, che dottrina seguono. Perché cioè, le dottrine cambiano anche, no? Io conosco, so di chiese, anche evangeliche, che uno che commette adulterio va all'inferno. E
sì,
infatti abbiamo avuto problemi nel passato per quello. No,
adulterio o aborto, tutti vanno all'inferno.
Anche l'aborto.
Anche l'aborto, sì.
Insomma, se uno si pente, no?
Sì.
Se qui abbiamo Paolo che torturava i cristiani, ha potuto pentirsi e cambiare, ma però è cascato nella... se uno cade di nuovo nella fossa, 70 volte 7, non è numero letterale, vuol dire fin tanto che si pente, non sarà 500 volte al giorno,
good,
numero simbolico,
se
si pente, quando sarà? Domani, fra un mese, fra una settimana, cade nella fossa, disgraziato cerca di non cadere, vi ho scritto queste cose affinché non pecchiate, se pecchiate, Cristo vi perdona, ma vi ho scritto perché non pecchiate. Cioè, l'importante è che tu cerchi di non. Ma noi, tutti qua, noi cerchiamo di non peccare, no?
Sì,
non so
sì,
voi
sì,
sorelle,
sì,
cosa
dite?
Anche
assolutamente.
Voi?
Amen.
Però non peccate più?
Sì, che no. Pecchiamo.
Ecco, siete disgraziati anche voi?
Purtroppo.
Sì. Tutti disgraziati siamo.
Sì, sì.
Tranne che in Cristo. Ci siamo?
Sì.
Amen. Ecco, io adesso avrei finito, pregherei per la salvezza, per lo Spirito Santo.
Sì, vorrei leggerti alcuni messaggi da parte dei fratelli.
E poi preghiamo?
E poi preghiamo.
Poi preghiamo,
sì,
per la liberazione dall'omosessualità. Liberazione da fratelli religiosi che ci credono, da fratelli religiosi che ci seguono e che devono essere liberati da uno spirito di condanna, di condannare gli altri, di criticare gli altri,
sì,
e che non sanno perdonare. E questi fratelli hanno bisogno di essere liberati tanto quanto un omosessuale.
Amen.
Va bene, che i farisei non erano omosessuali, però da Gesù andavano all'inferno prima degli omosessuali. Vabbè, i religiosi. Quindi attenzione, religiosi a non condannare. Attenzione, avanti. Cosa?
Fratello Salvatore ha scritto una risposta per il fratello I. Salvatore dice: caro fratello di cui non conosco il nome, da quello che ho intuito, tu devi amare il Signore, ma ti senti giudicato per la vita che conduci. Sappi che Gesù ti ama di un amore immenso. Egli è morto per tutti, non per giudicarci e condannarci, ma per salvarci. Certamente Dio è contro la omosessualità, in quanto Lui ha creato uomo e donna per la moltiplicazione della specie, e quindi l'omosessualità è contro i comandamenti di Dio. Infatti nella Bibbia vi sono anche scritture contro. Levitico 18:22, Romani 1:18-28, 1 Corinzi 6:9. Quindi, fratello, mettiti in ginocchio e prega al Signore, il tuo Salvatore, chiedi perdono e fatti guidare in ogni tuo passo. Cercalo con tutto il cuore, chiedili di cambiare la tua vita e lui lo farà. Nel nome di Gesù, amen. Un abbraccio in Cristo, Salvatore. Grazie Salvatore per la tua risposta.
Grazie Salvatore, Dio molto ispirante, molto matura, molto amorevole. Attenzione allo spirito di condanna, perché a condannare all'inferno c'è già uno incaricato per quello.
Sì,
va bene?
Sì,
il
sì.
Diavolo non ha bisogno d'aiuto, fratelli. Quello che serve, quello che l'aiuto che adesso serve è Gesù. Sta portando la croce, Gesù la sta ancora portando la croce e Gesù ha bisogno d'aiuto. Ricordate che Gesù simbolicamente, anche praticamente, però è anche un simbolo, non riuscì a portare la croce, dovete essere aiutato. Oggi Gesù ha bisogno di aiuto, lo aiuteremo a portare la croce di salvare il mondo?
Grazie,
o saremo lì in chiesa come gli anatrocoli a covare l'uovo? Avanti.
Amen, Dio ci aiuti. Prossimo un messaggio da parte di Nasserà e Daniele.
Nasserà e Daniele.
Che adesso
bonjour, Dieu ve bendì.
Vous bénisse.
Dieu vous bénisse.
Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Adesso vivono in Francia loro.
Beaucoup.
Sì.
Beaucoup.
Beaucoup. Tre beaucoup.
Tre beaucoup. Tre, quattro, beaucoup. Avanti, avanti ragazzi. Forza.
Caro amico, buongiorno e Dio ti benedica. Si vede come tu cerchi di aprire il tuo cuore con grande onestà e umiltà. Innanzitutto, Dio è un Dio d'amore a cui non piace condannare. 1 Giovanni 4,9 dice: chiunque non ama non conosce Dio, perché Dio è amore. Ti chiedi se Dio è arrabbiato con te? Vedi 2 Cronache 7,14: se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e torna indietro dalle sue vie malvagie, io ascolterò dal cielo, perdonerò il suo peccato e guarirò il suo paese.
Alleluia!
Bella scrittura.
Bella Nasserà e Daniele.
Dio non fa distinzioni di peccati, quale è più grande, più piccolo. Per il nostro re un peccato è un peccato. E poi cita 1 Corinzi 6, 9 e 10, che abbiamo letto prima.
Abbiamo letto, sì.
E dice: come tutti noi, abbiamo bisogno di umiliarci, riconoscere che siamo mancanti, peccatori. Tutti abbiamo bisogno di Cristo Gesù e accettarlo come unico Salvatore, morto per i nostri peccati e risorto in gloria, per darci un avvenire e una speranza per eternità. Ti invito a pregare nella tua stanza e parlare con il Dio d'amore che non ti condanna. Confessagli i tuoi peccati e ti ascolterà come un padre che ascolta e ama suo figlio. Anche se i nostri genitori possono deluderci, Dio non delude mai. Carissimo, ti vogliamo bene. Per me non importa ciò che pensano gli evangelisti, o i cattolici, o i mormoni, eccetera, ma importa ciò che pensa Dio.
Amen. Bravissima.
Amen.
A te la scelta. Per chi sceglie Dio, ecco una bellissima scrittura, Giovanni 15,15.
Super.
Non vi chiamo più servi, perché i servi non sanno cosa fa il loro padrone. Ora siete miei amici, perché vi ho detto tutto ciò che ho udito dal Padre. Un caro saluto e abbraccio, Daniele e Nasserà.
Grazie, che dolci questi fratelli. Questi fratelli ci hanno scritto durante la settimana, no? Che hanno visto
stamattina o ieri hanno scritto. Ma guarda, anche oggi adesso hanno scritto.
Tenete
loro
un'occhiata, tenete d'occhio la pagina della radio, perché Angela, le ragazze pubblicano delle cose lì che voi potete aiutarci a rispondere, però dovete controllarli tutti i giorni. E se potete, quando potete, e rispondete che ci aiutate a rispondere a questi fratelli. Grazie,
sì.
Grazie tanto.
Anche adesso, 15 minuti fa, hanno scritto di nuovo dicendo: gloria a Dio, fratello Giuseppe, con le risposte.
E chi ha scritto?
Daniele Nasserà.
Ah, sempre loro.
Sì, sì. Fratello Giuseppe, con le risposte è così amorevole e giusto che si riconosce Gesù Cristo. Un abbraccio forte.
Grazie, signore. Io lo riconosco in voi. Siamo una squadra, eh?
Sì, anche loro, con tanto amore hanno scritto.
Siamo il regno di Dio, siamo l'unica chiesa che esiste, no? non la nostra comunità, attenzione. E c'è Dora che ha fatto
la
faccia.
Significa? Cosa significa?
Siamo l'unica chiesa che esiste, no? Cioè il corpo di Cristo, di cui noi siamo una piccola cellula.
Okay.
No?
Ah, ok.
Mi fate finire.
Devi menzionare, devi sempre chiarirlo bene, perché tutte le chiese si credano di essere i migliori, quindi dobbiamo sempre precisare.
Ma l'ho detto mille volte.
Lo so, però devi dirlo ogni volta.
Ecco.
Perché è una malattia.
Quando
nel
dico
mondo
si amano, dico io, te e nessun altro.
Good.
Dico noi cristiani di cuore siamo l'unica chiesa, noi la chiesa dello spirito siamo una piccola cellula, d'accordo? Dalle parti della bocca chiacchieriamo così tanto, dalle parti degli occhi perché vediamo le notizie dove va il mondo, quella zona lì siamo, va bene? Poi chi è più grande, chi è più piccolo, per l'amor di Dio, almeno quello non sono il giudice.
Amen.
Ti leggo anche una risposta da parte da Naomi, sempre per il fratello I. Caro fratello, Dio ti benedica. Il Signore ti risponde con Ezechiele 34, 12. Il Figlio di Dio è venuto non per condannarti, ma per salvare. Ed è già venuto a salvare te. Quindi dipende da te. Combattere la carne per amore di Gesù. Crocifiggere questa carne, che è peccato. E Dio odia il peccato, ma ama te. Un abbraccio a tutti i fratelli, Naomi.
Ah, dolce Naomi, grazie, grazie. Sì, è così bello. Tutti dobbiamo imparare, come dicono i fratelli, a pregare Gesù in segreto. Parlargli in segreto, proprio fra un discorso. Mm-hmm. Proprio come se parli con un amico, l'amico che più ami. Va bene, parlargli di cuore a cuore. Va bene, in segreto. Poi parlare a alta voce anche. Se lo fai per strada, fai finta di avere un telefono, perché sennò dico, questo è impazzito, parla da solo. Quindi se devi parlare, fa finta che stai parlando al telefono.
Sì, quello è normale.
Viviamo in un mondo che non puoi dire sto parlando con Gesù perché chiamano la...
It's true.
Chiamano la pronto soccorso.
Ancora un messaggio e dopo preghiamo. Da parte di Aurelio. Lo spirito... Il frutto della salvezza dentro di noi, se è venuto davvero dentro di noi, ci convince di peccato, giustizia e giudizio. Perciò potremmo sì peccare, perché non siamo mai perfetti, ma odieremo il peccato e cercheremo naturalmente di non caderci. Giovanni 16, 8. Quando sarà venuto lo Spirito Santo, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Un caro saluto a tutti voi.
Grazie, Signore. Amen. Grazie, fratello. Un abbraccio, bellissimo.
Amen. Grazie Gesù.
Bene, tutti i fratelli concordano, va bene, quindi che la nostra Chiesa non ci piace condannare il peccato, ci piace salvarlo dal peccato, va bene. I farisei condannavano, ci siamo cascati tutti, no? Ci siamo cascati tutti e le volte che io ho puntato il dito ho dovuto pentirmi amaramente e quindi tutti stiamo imparando a... amare i peccatori, di cui io sono il primo, va bene, amare i peccatori a uscire dal peccato. Puoi spingere i peccatori fuori dal peccato o puoi amarli fuori dal peccato, l'amore funziona. Gesù è venuto con l'amore del Calvario, sennò eravamo tutti ancora lì legati mani e piedi, salsicce di Satana.
Sì,
Gesù è venuto,
sì.
E ha messo Satana sotto i piedi e ci ha liberati. Avanti.
Amen. Ancora un messaggio da parte di Lilli. Carissimi fratelli, un abbraccio a tutti voi nell'amore di Gesù. Vorrei dare la mia testimonianza. Io ho smesso di fumare il 25 agosto. Ho fatto con voi la comunione domenica, dopo anni che non la facevo, e sono felicissima. Ora sono anche più sicura quando evangelizzo. Caro fratello, da come parli... Tu sai già di amare il Signore. Forza, non sentirti condannato. Forza, forza in Gesù.
Lilli?
Sì.
Brava Lilli.
Grazie, Signore.
The Lily of the Valley, è un fiore Lilli. Mm-hmm. Com'è in italiano Lilli? Lilla? Sarà Lilla? Comunque, beh. Qualcuno me lo dica cos'è. Poi andiamo
grazie,
a cercare
Signore.
Il fiore. Lily of the Valley. If you go, click on pictures.
Il Giglio.
Sì, è Giglio, è vero. Sì, sì, è Giglio, Giglio. Dice Giglio?
No, però se mi ricordo...
No, no, ma è così, Giglio. C'è il canto che dice tu sei il Giglio della valle.
Sì, infatti dal canto, lo so.
Ah, ecco, ecco, sì, sì, sì. Ecco.
Il Giglio.
Sì, io non sono un grande fioraio, perdonatemi. Va bene. Gloria al Signore. Angelina, c'è altro?
No, possiamo pregare.
Possiamo pregare?
Sì. Ti leggo anche i nomi delle altre persone che hanno bisogno di preghiera?
Sì, e poi cominceremo con il fratello I e andiamo avanti con tutti gli altri.
Ok, allora preghiamo per Rita, per il figlio Federico, Melissa, la mamma di Desiree, Amelia, Daniele, Camilla e suo figlio, Claudia, Laura, il marito e anche il figlio. Per il figlio della sorella P e anche i suoi genitori. Luciano e suoi figli, Maurizio, Massimo, Melissa, Naomi, Ruben, Giuseppe, la famiglia di Ceti, Salva, Nicoletta, Patrizia, Eugenia, Maria Rosa, Maria Luisa e i genitori, Maddalena, Tamara, Daniele e famiglia, Pietro e famiglia, Roberta, per i fratelli in Florida, per Rosa e Gino, Maria Rosaria e famiglia, per Anastasia, Monica, Daniele, Rosaria, Angelo, Gisella, Salvo, Leonardo e Vincenzo e Martina, per Patrizia, per il padre di Carla e la zia Raffaella. Preghiamo per il padre di Raffaele, per Pasquale, il padre di Giuseppe, per i figli di Maurizia, per il marito di Celeste e Michelina. Spero che non ho tralasciato nessuno. E voglio dirvi, dalla ultima preghiera che abbiamo fatto una settimana fa, c'è stata Maddalena che aveva chiesto preghiera per suo marito, che ha detto che da un orecchio era un po' ovattato e sentiva un ronzio fastidioso da diversi giorni. E dopo la preghiera è stato guarito. Nicola, il marito di Maddalena, proprio dopo la preghiera di domenica, non ha più i ronzii e dolore all'orecchio. Grazie,
gloria,
Gesù.
Gloria.
Grazie, Signore. Gesù.
Sgridare Satana e suoi ronzii. Anche me, sai, mi fischiava nelle orecchie. Sentivo... Sai che è successo? Mi sono messo a pregare, no? E deciso di ascoltare la voce di Dio. E allora, sai, anche se cade una foglia, l'avverti, se cadesse una foglia. Avverti, sono qualunque cosa. E mi fischiano le orecchie. E ho detto, caspita, ascoltare il Signore mi fischiano le orecchie. E questo è successo diverse volte, no? E allora ho capito, questo è il diavolo. Cerca di distrarmi. Jamming. Jamming in italiano, interferenze radio, no? Interferenze. Diavolo cerca di introdursi nella lunghezza d'onda di Dio e jamming, interferenze, cerca di disturbare. E allora mi sono impuntato a sgridare il diavolo, bang, è finito il ronzio. È finito. Se sempre l'orecchio c'è qualcosa, però quando diventano... E qual è il diavolo? Mm-hmm. Mi sono impuntato e ho detto no, Satana. Ho detto no, nome di Gesù. E il diavolo, il ronzio ha fatto.
Grazie, Gesù.
Letteralmente, eh? Proprio. Il diavolo che si allontanava, no? Quindi lo consiglio a tutti, fratelli.
Anche alla sorella Deborah. Deborah, non tua moglie, un'altra sorella Deborah che ha scritto, è successa la stessa cosa. Ha scritto venerdì sera dicendo che tutta la settimana non stava bene, con mal di pancia, alti e bassi, e ha detto che è rimasta completamente senza forze. Ha chiesto preghiera venerdì sera e Dora è venuta qui, ci siamo riuniti e ha pregato per lei. E dopo la preghiera, proprio un'ora dopo, Deborah ha scritto: amati fratelli, dal momento in cui ho cominciato a dichiarare la parola, il dolore mi ha lasciato piano piano e sono grata al Signore che si è preso cura di me.
Gloria,
mi inchino,
Signore,
davanti alla sua maestà.
Inchiniamoci, fratelli.
Amen.
Alleluia.
Dopo una settimana di dolori, nel momento che ha dichiarato la parola, ha funzionato.
Sì, anche
grazie,
sì.
Gesù.
Fratelli, vi chiedo di seguire l'esempio di Deborah, questa sorella, cioè di scriverci. Cioè, è stupido soffrire da soli. Se state male, perché soffrire da soli quando noi crediamo nella preghiera? Quando noi vi diciamo e vi ridiciamo che crediamo nella preghiera? Va bene, noi qui spesse volte ci riuniamo a pregare al mattino quando ci svegliamo,
sì,
e ci riuniamo quando mangiamo, e quando non ci possiamo riunirci preghiamo in due, tre.
Sì.
Due,
sì,
persone,
sì,
sono,
sì,
sufficienti.
Sì, sì.
Due si accordano sulla terra, Matteo 18, no? Matteo 18, 18 al 20. Quando due di voi si accordano sulla terra, qualunque cosa si accorderanno sarà loro fatta da mio Padre,
sì,
che è nei cieli.
Sì, sì. Amen.
perché dove due o tre sono riuniti,
io
sono
in mezzo a loro.
In mezzo a loro. E quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, quindi demoni.
Amen.
O qualche parte del cielo demoniaco, la parte bassa dove c'è il diavolo. Legati qui sono legati là. E qualunque cosa scioglierete sulla terra sarà sciolta in cielo. Il cielo è la parte alta dove c'è Dio. Va bene. Gloria a Dio.
Grazie Amen. Gesù.
Allora, preghiamo. C'è altro? Se no io sono pronto.
No, preghiamo per tutti i fratelli, anche per Mirella che ha scritto adesso nell'ultimo momento e il fratello I che abbiamo menzionato.
D'accordo. E per tutti i fratelli perché abbiamo invitato i fratelli che volevano che conoscessero qualcuno con problemi omosessuali o qualcuno che ha bisogno di preghiera per...
Sì.
Perturbazioni sessuali che sono attacchi del diavolo come qualunque altro, va bene? E quindi fratelli che non hanno scritto però che hanno problemi sessuali, magari non l'hanno neanche dichiarati, il Signore li conosce. In questo momento potete mettervi forti nel cuore, guardate Gesù col cuore, Gesù si vede meglio se chiudete gli occhi della carne, si vede meglio. Gli occhi della carne possono distrarci. Per questo è bello quando si prega, Matteo 6, 7, di andare in un posto segreto, Matteo 6, 7, 8, no, quel capitolo lì, dice di chiudere la porta, il Padre che vede nel segreto ti benedirà. Cioè Dio vuole essere onorato, tutte le cose più importanti vanno fatte in segreto. Va bene, l'amico del cuore, l'amica del cuore, la persona che più ami, che più ti ama, e tu vuoi fare in privato, chiacchierato con l'amica, l'amico, il fratello, la sorella, il familiare, in privato. In pubblico lasciamolo a quelli che vogliono le trombe, il battito delle mani. Il Signore vuole il privato.
Grazie Gesù.
Romani 10, 9 a 13. Se con la bocca avrà confessato Gesù come Signore, avrai creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato, sarai liberato, sarai benedetto e io, Signore, ti darò il mio spirito, uno spirito nuovo, un cuore nuovo, una mente nuova e sarai liberato dai tuoi peccati, dagli attacchi del diavolo di omosessualità, di qualunque tipo di peccato. Io, il Signore, ti libererò. Perché io ti amo, io ti benedico, io sono Gesù, io sono con te, io non ti lascio, non ti abbandono, io ti prendo per la mano, io ti innalzo, mano nella mano io passeggio insieme a te nei sentieri celesti, perché io ti amo, io sono il Signore dell'amore, io sono lo sposo della sposa, lo sposo della Chiesa. Infatti col tuo cuore tu credi, devi credere per ottenere la giustizia, con la bocca devi fare confessione per essere salvato, salvato dalla perdizione eterna, salvato dalle malattie, salvato dagli attacchi satanici e dall'omosessualità. Infatti la scrittura dice, chiunque crede in lui non sarà svergognato, dice il Signore, chiunque crede in me non sarà svergognato. Perché per me non c'è distinzione tra giudeo e greco, tra omosessuale e eterosessuale, tra peccatore e giusto, ma io sono il salvatore di tutti. E non c'è un peccatore che non diventerà giusto se mi invoca, se mi cerca, se mi chiama, perché io sono lo stesso Signore, il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che mi invocano, perché chiunque avrà invocato il mio nome, il Signore, Gesù Cristo, sarà salvato. Alleluia, invocate con me, fratello.
Amen, grazie Gesù.
Quello era basato su Romani 10, 9 a 13. Il messaggio di Gesù. Pregate con me. Signore Gesù, sì. Tutti insieme.
Grazie Gesù. Grazie Signore.
Signore Gesù, Signore, ti chiedo di perdonarmi da ogni peccato. Peccato della mente, peccato della carne, peccato del cuore, peccato dell'anima, peccato del mio spirito.
Amen.
Liberami da ogni peccato che il diavolo ha mandato verso di me e che io stoltamente l'ho trattenuto. Amen. Stolto io, e adesso rilascio tutti i peccati, taglio le corde, taglio, infrango, rompo ogni catena del nemico, Jesus. E io mi dichiaro libero,
amen.
Santo,
amen.
Consacrato a te,
amen.
Mi metto sull'altare come Isacco, Signore, vivere o morire non mi interessa, mi interessa Gesù.
Grazie Gesù.
Perché viene la morte un giorno, dovrò lasciare questa dimora terrena, questa tenda, questa polvere, polvere era, polvere tornerà, e voglio volare in cielo con te. Voglio,
amen,
passeggiare sui sentieri del cielo con te, Signore. Io indegno, io polvere.
Grazie Gesù.
Voglio passeggiare vicino a te.
Amen.
Perché? Perché ti amo, Signore Gesù. Signore, dammi la forza che non ho, l'amore che non ho, la fede che non ho, e la chiedo, Signore. Liberami di ogni spirito di omosessualità, lesbianismo, diavolismo,
amen,
perversionismo, mondoismo,
amen,
inganni, desideri del diavolo. Signore, voglio te. Fratelli che sono ammalati, Signore, liberami da ogni malattia.
Grazie.
Ogni malattia che vedo e che non vedo, ogni cancro, ogni tumore, ogni malfunzione, malformazione del mio corpo che ho o che il diavolo vuole darmi domani. Signore Gesù, vengo a te.
Grazie.
Vengo a te, Signore. Vengo a te. In me c'è il tuo fiume di gioia, il tuo fiume di amore, di guarigione,
amen,
di felicità, di pace.
Grazie Gesù.
Aiutami a essere in pace, in amore, in mezzo alle capre, in,
amen,
mezzo al tormento, in mezzo alla tempesta. Aiutami, Signore, ad avere la tua pace, la tua tranquillità, sentire la tua voce. I fratelli che ancora non hanno ricevuto, non sanno se hanno ricevuto la salvezza, pregate, Signore Gesù. Perdonami ogni peccato, ti ricevo come mio Salvatore. Il mio crocifisso sulla croce col sangue che scende dalla croce, su quel monte Calvario che ti sei caricato delle mie maledizioni, delle mie malie, dei miei mali, dei miei egoismi, delle mie perversioni. Sei caricato, Gesù, di tutti i peccati del mondo. Un Dio che si fa carne e viene a morire in croce, Signore, io non lo posso concepire, non lo posso capire, è troppo meraviglioso per me. Ma questo ha sconfitto Satana. Questa morte, quel sangue è luce che illumina le tenebre della mia mente, del mio cuore. Signore, ti ricevo, Signore, ti prego di battezzarmi, Gesù, battezzami, Signore. Fratelli, tutti insieme, chi lo vuole, chi lo desidera. Nessun altro, solo chi lo vuole, chi lo desidera. Signore, battesimo il tuo Spirito Santo. Signore, molti di noi Spirito Santo l'hanno già ricevuto. Allora ti chiediamo di impartire a noi altri doni dello Spirito per amarti di più, seguirti meglio, amarti con tutto il cuore. E ovunque andiamo a essere quella luce di cui tu hai bisogno di noi su questa terra, di essere quel sale che tu eri, Signore, che davi sapore e davi luce ovunque andavi, Signore.
Grazie Gesù.
A un mondo senza sapore, un mondo,
grazie,
che non sa dove va e non ha capito ancora che sta andando all'inferno seguendo il mondo. I popoli seguono il mondo, non hanno capito che vanno alla perdizione. Noi possiamo dirglielo, almeno a quelli che possiamo. Guai a noi se non predichiamo il Vangelo. Primo Corinzi,
amen,
9. Guai a noi se non predichiamo il Vangelo.
Grazie,
perché
Gesù,
a questo siamo chiamati.
Grazie, Signore. Amen.
Nel Signore, battezzaci Gesù nello Spirito Santo.
Amen.
Di gioia, di forza, di amore, di benedizione, di tranquillità, di pace, di autocontrollo, di potenza. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen.
Alleluia. Gesù.
E preghiamo anche per i figli e il marito di Giuliana, per la loro conversione.
Amen.
E anche per Carmela, che ha forti dolori alle gambe e ai piedi, nel nome di Gesù, comandiamo a questi dolori di uscire dalle gambe, dai piedi, andare Amen. Via e non tornare mai più nel Amen. Nome di Gesù, non avvicinarsi più a questa sorella, a questa figlia di Dio, perché abbiamo autorità sopra questi dolori. Quindi Amen. Comandiamo che se ne vanno adesso,
Amen.
Nel nome di Gesù. Amen.
Bene, hanno scritto adesso?
Sì.
Fratelli, che avete scritto adesso, cercate di scrivere prima per cortesia, comunque va bene lo stesso, meglio che
e sono stati incoraggiati un po' dal tuo invito, hai detto che non dovete soffrire da soli. Carmela dice sì, avete ragione, se abbiamo una chiesa non dobbiamo soffrire
questo è orgoglio e superbia, è orgoglio e superbia che dice non voglio disturbare il pastore, assolutamente no, sbagliatissimo. Dovete disturbare Dio, disturbare Gesù e disturbare me e disturbarci gli uni gli altri. Quando uno sta male, stiamo tutti male, qua tutti per uno per tutti.
Grazie Gesù.
Va bene? Mettetevi una mano sul dolore. Mettete la mano dove vi fa male, adesso. Chiudete gli occhi. Sentite un calore che esce dalla mano. Quello è lo Spirito Santo.
Amen. Grazie Gesù.
Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. Grazie
Signore. Non c'è più dolore. Nel nome di Gesù. I dolori sono finiti perché lo comandiamo, lo ordiniamo adesso. Satana, stai zitto, demoni di malattie, in silenzio davanti a Gesù. Sotto la potenza di Dio, demoni di dolore e di malattie, in questo momento il dolore se ne va perché lo comandiamo nel nome di Gesù adesso. Fratelli, appena il dolore va via, voi mi scrivete, io lo voglio sapere. Di corsa, appena il dolore va via, dovete credere che siete guariti. Appena ricevete questo segno, questa caparra di guarigione, che il dolore va via, credete che siete guariti e nel nome di Gesù lo sarete. Amen. E poi mi scrivete e me lo dite.
Grazie,
Amen.
Signore.
Immediatamente,
nel
di corsa.
Di Gesù. Amen.
Va
Grazie,
bene?
Signore.
Ok, fratelli, mandateci i vostri commenti, va bene? Riguardo il messaggio di oggi, i messaggi di oggi, scriveteci così che sappiamo che siete vivi, arzilli, vegeti.
Grazie,
va bene?
Gesù.
E non siete seduti, non siete addormentati sulle panche, ma siete svegli, mandate commenti. Nel nome di Gesù, amen. Angela,
amen.
C'è altro?
Sì, vi vogliamo bene.
Tanto bene.
Vi amiamo, vi abbracciamo.
Grazie Gesù.
E scriveteci e rimaniamo in contatto, preghiamo per voi, pregate per noi, abbiamo bisogno. E stiamo vicini tutti tra di noi e con Gesù. E con questo vi salutiamo.
Vi salutiamo.
Vi amiamo.
Ma non ci separiamo però.
No.
Non siamo separati fino a sabato prossimo.
No.
Assolutamente no. Siamo uniti con quella corona fatta di spirito. Siamo uniti nello Spirito Santo, nel cuore di ciascuno. Siamo uniti con l'amore di Gesù che ci unisce. Bene.
Perché così ha pregato Gesù in Giovanni 17, che siano tutti uno, come noi siamo uno in Cristo.
Gloria al Signore. Amen. Quindi fratelli, ripeto, se vi è sfuggito, non appena i dolori se ne vanno, prendetelo come caparra che siete guariti. Va bene, ad appena il dolore comincia a scendere, tenete duro, continuate a combattere Satana, e nel nome di Gesù Cristo sarete completamente guariti, completamente.
Grazie Gesù.
Vi do un bacio a tutti quanti, uno per uno.
Grazie Signore.
Non so quanti siete, non sappiamo mai quanti fratelli abbiamo, non lo sapremo mai. Nella Bibbia era proibito numerare il popolo, qui anche se lo volessimo non ci riusciamo. Siete tanti, siete meravigliosi, siete speciali. In cielo però... E io voglio abbracciarvi uno per uno.
Sai perché non dobbiamo contarli? Perché se sono pochi o molti facciamo lo stesso lavoro, la stessa missione per
Dio. Non cambia
niente. Quando erano pochi facevamo la stessa missione, quando sono molti facciamo la stessa missione, perché la facciamo per Gesù.
Non cambia niente. Tanti anni fa Gesù mi ha detto, quando evangelizzavo nelle strade, quando evangelizzo una persona o due, devi fare conto che sono milioni.
Sì, sì,
e
sì,
quando
sì.
saranno milioni fai conto che sia uno. Mm-hmm. Mi ha detto così Gesù.
Così è più facile.
E così
sì.
mi sono studiato di fare. Sono studiato di essere fedele con una persona, con due persone, con la piccola Angela quando ti ho trovato, la piccola Dora quando ti ho trovato, la piccola mia moglie Deborah. È stato fedele con una come erano un milione di angeli. ed ecco un'angela, ecco una dora dorata, gloria. Alleluia.
Grazie,
Gesù. Allora,
vi vogliamo bene,
li lasciamo andare,
sì,
sì, ragazzi.
Sì, 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 sì. Ciao fratelli, vi amiamo. Ciao.
Alleluia.